Comunque abbiamo un po' di tempo per le domande. Mi sembra che Daniela abbia messo molta carne al fuoco e sicuramente ci sono punti da chiarire e anche curiosità da soddisfare. Effettivamente era un tema complicato, ha fatto uno sforzo enorme. Le domande però direi che ci stanno tutte oggi.
Non è causa sua.
Sì, anche sì, non volevo dire Heidegger, perché lei ha citato Sartre,
certo,
e ha
certo,
parlato
certo.
Prima di mancanza d'essere, mancanza essere.
Certo.
Quindi la differenza quindi fra Sartre e Lacan è solo che c'è questa tensione inesauribile e quindi dinamica,
sì,
in Lacan rispetto a
che è un po' più statica in Sartre.
Comunque uno tende attraverso questi oggetti parziali ad arrivare a questo che poi è un nome, no? Perché è qualcosa di inconoscibile. L'ultima domanda, se non sono troppo insistente, è questo. Che collegamento c'è con di questo soggetto, appunto, che non è solo attività di pensare e che è essere, eccetera, con la ONU?
Grazie della domanda.
E poi l'ultima, e poi vi taccio per sempre, è il quinto oggetto. Lei aveva parlato di oggetti parziali, seno, feci, fa, allo sguardo mi è sfuggito l'ultimo.
Voce.
Voce. Riguardo alla voce, è uno dei motivi per cui forse gli psicotici che sentono le voci desiderano una, non so come dire, il riconoscimento, un oggetto del desiderio identificabile. Però forse è un po' troppo generica ed ignorante come domanda, non so. Lo sguardo è fondamentale per l'identità, l'essere visti, l'essere riconosciuti è necessario non solo al bambino ma anche proprio alla relazione tra esseri umani di qualsiasi età. Per le voci invece sono anche quelle un segno di riconoscimento, perché però io parlavo della voce psicotica, non della voce fisiologica e naturale che nella relazione è necessaria.
Facciamo rispondere.
No, no, raccogliamo anche questa domanda e poi provo a rispondere.
Ma da ignorante della psicanalisi, poco meno della filosofia, che invece è un po'. Nell'ascoltare questa bella difficile, non userò la parola hegeliana sintesi, ma invece rappresentazione, narrazione di questa parte di Lacan, sento enormemente la catena della tradizione, di una tradizione, che è la tradizione dello sguardo, che è la tradizione della teoria, cioè nel pensiero greco centrale è questo. Poi rivoluzione psicanalitica, l'inconscio che non è soltanto psicanalitica, ci sono altri pezzi precedenti, bellissimo il frammento di Eraclito. Però volevo solo dire, ci sono rivalutazioni del tatto, penso un filosofo come Nancy, non sceme rivalutazioni del tatto, ma cosa fondamentale, cos'è toccare, cosa è non toccare, l'interpretazione del noli me tangere, invece l'interpretazione di che cos'è l'amore come tocco, e interpretazioni dell'importanza dell'acustica, che non penso a una filosofa femminista come Adriana Cavalero, è importante in questo periodo, in pezzi di questo mondo pieno di consumismo c'è anche tutta una riflessione che dice da una parte la voce, cos'è l'importanza della voce, e quindi dell'arrivare al dire piuttosto che dell'essere, arrivare al simbolico, dell'arrivare all'esprimersi. Questa è una. L'altra è grande, l'arrivando se accadrà che se ne riparli, c'è anche un modo più positivo di intendere la pulsione di un'altra tradizione che è quella di Spinoza. A me pare che si stia riprendendo anche questa nella filosofia, mi interessa moltissimo. Penso a un libro interessante che interpreta i sintomi nuovi, che è il libro sulle passioni tristi, che era molto circolato. Anche qui devo dire che c'è il pensiero femminista e femminile che cerca di capire questo del bios, piuttosto che il legame bios-bios. Sono come cose aperte che vorrò capire più che io sappia che risposte darsi. Personalmente sono molto più spinozista di quanto non sia altre cose, insomma, per dire. Amo, capisco chi è il grande, però ci vedo una tradizione del negativo che mi porta anche a Heidegger per certi versanti, che forse altri hanno cercato di pensare in altro modo. Prima in sede si diceva Wagner, sta in questa tradizione, Levinas, altri stanno cercando altro.
E ci
Dunque, le suggestioni dell'ultima domanda, alcune le conosco e le ho seguite, altre meno. E provo a dire qualche cosa in riferimento a quest'ultima domanda e alla prima, in particolare sulla questione del fondamento, che è una questione effettivamente assolutamente problematica e va compresa, secondo me, correttamente. Effettivamente Lacan dice che il soggetto non è causa sua. Ed è la stessa posizione di Sartre da quel punto di vista, anche se Sartre è molto più sull'ego che non sull'essere. E quindi è sul versante della linea Cartesio-Hegel. E nella linea Cartesio-Hegel c'è il fondamento del cogito. E l'altra linea, quella di Nietzsche, quella di Heidegger, è la linea invece che vede uno sfondamento. Lacan è su quest'altra linea, sul fatto che non ci sia fondamento, che l'uomo non sia causa di se stesso, e quando dice così fa riferimento all'autorità di Agostino, che nella premessa del De Trinitate dice esplicitamente che Dio non si può pensare causa sua. Dopo c'è tutta una tradizione teologica che lo pensa come causa sua. Qui c'è anche la questione dello strutturalismo, ovviamente, in mezzo, e cioè la questione e anche la questione della catena delle cause. E la questione della catena delle cause che è stata, come dire, capovolta, sconvolta dalla fisica quantistica. Che ha fatto naufragare una certa idea di Dio come causa sua. E che era una illusione del pensiero, perché quando si pensa alla catena delle cause, si va a ritroso. Questa causa è stata causata, a sua volta causata, a sua volta causata, non la si finisce più, se non si pensa che a un certo punto ci deve essere un inizio. Ma sappiamo che la questione dell'origine è una questione che effettivamente intriga parecchio. È ovvio che se si pensa in questo modo, si strumentalizza Dio attribuendogli questo causa sui, che ripeto, tutta una tradizione teologica ha concepito e che è andata sconvolta con la... Saprete tutti probabilmente la frase famosa di Einstein, scritta in una lettera a uno dei due fratelli Bohr, ma Dio non gioca dadi. No. Quando ha fatto il sopravvento la casualità rispetto alla causalità, ha sconvolto tutta una tradizione. Ecco, questo sulla questione del fondamento. La questione di Bion mi intriga molto, perché la questione della O di Bion è pure una questione dell'origine. La O di Bion è qualcosa che è molto complicato nella teoria di Bion. Però Bion interessava anche pure abbastanza a Lacan come Winnicott. Questa origine effettivamente qualche cosa che è poco, si potrebbe mettere a tema, se la O di Bion con la questione del fondamento e dello sfondamento. Credo che sarebbe interessante come tema, però non aggiungerei altro su questa questione. Preferisco tornare alla questione del soggetto come res cogitans. In sostanza, il sapans di Lacan è la res cogitans di Cartesio. L'errore di Cartesio, sappiamo che c'è un libro di Damasio su questo, ma la questione di Cartesio è che, ponendo la certezza nell'ego come soggetto grammaticale che regge la prima persona singolare del verbo cogitare, È lì l'errore filosofico ed epistemologico di Cartesio. Su questo errore poi sono nate le cose incredibili, perché la scienza è nata da lì, la tecnica è nata pure da lì, e anche la società dei consumi è nata da lì. Perché è un modo, come dire, sofisticato di oggi di fare della tecnica. Cioè del soggetto che produce l'oggetto e lo destina al consumo. È un soggetto agente, è un soggetto cartesiano. È un soggetto che tende ad annullare, come ha fatto Cartesio, l'altra parte di se stesso. Cioè la res cogitans, cioè il sapans. Freud ci ha messo una fatica enorme. Cito questo perché ci ho lavorato al suo tempo. Quando nel motto di spirito, il rapporto con l'inconscio, Freud trova un personaggio, poi vi dico chi è, che finalmente parla di inconscio, perché Freud, quando comincia a parlare di inconscio, è in un mondo culturale che parla solo di conscio. Stavo cercando di ricordarmi il nome di questo filosofo, uno dei filosofi minori tedeschi, però importante per questo, perché ha inventato, coniato il termine di Einfühlung, di empatia, Theodor Lips. Sì, Theodor Lips, che ha avuto poi tutto un suo sviluppo e l'empatia nasce con lui. E Theodor Lips parla di inconscio e Freud è tutto contento, e se andate a leggere il motto di spirito di Freud troverete questo riferimento a questo Theodor Lips che finalmente trova qualcuno alleato che parla di inconscio. Perché era un problema all'epoca di Freud parlare di inconscio. Perché il soggetto cosciente occupava tutto. Sulle voci, sulla voce. Questo è una domanda interessante.
Sì, no. Forse la voce come mancanza del fantasma, come...
Esatto, perché nello psicotico non c'è propriamente fantasma. E nello psicotico, nella psichiatria si studia che il sentire le voci, le allucinazioni, sono una percezione senza oggetto. Si studia così. Credo anche negli ultimi trattati, da un po' che non li consulto, gli ultimi trattati, cioè le ultime lezioni, ma credo che sia ancora così. E Lacan dice no, non è una percezione senza oggetto, proprio per tutta la questione del soggetto. È la stessa propria voce che, in quanto non c'è stata la iscrizione del soggetto, perciò psicotico, nell'altro, avverte le voci come dall'esterno. La voce come quinto oggetto piccolo A ha tutta la sua importanza, non solo per questa dello psicotico, ha la sua importanza perché intanto è la voce del superio. Non ho parlato del superio dell'Uberic perché mi avrebbe portato un po' fuori strada, ma la voce è la voce del superio. Mentre sullo sguardo dico solo questo di molto interessante. Noi pensiamo allo sguardo quando noi guardiamo gli altri, mentre l'oggetto sguardo sono gli altri che guardano noi. E talvolta non sono tanto gli altri che ci guardano, ma Lacan racconta un aneddoto di quando era in una barca sul lago, c'era un ragazzino con lui, c'era una questione di una scatoletta, ed è il ragazzino che fa riflettere Lacan e gli fa intuire che in quel momento Lacan è guardato da un altro con la maiuscola che non è configurabile in una qualche persona. Questo è lo sguardo come oggetto piccolo A, dove non si coglie tanto il godimento del soggetto quanto il godimento dell'altro, cui il soggetto è soggetto, assoggettato al godimento dell'altro, è l'oggetto dello sguardo a parte dell'altro. Non ho risposto esaurientemente tutte, ma le questioni del toccare, del non toccare, non mi sono troppo familiari. E quindi mi astengo dall'entrarci. Mentre su un particolare dell'attività pensante della sostanza, questo perché bisogna, sul termine Lacan era come Freud, Lacan ammirava in Freud l'assoluta proprietà del linguaggio, di saper usare al posto giusto il termine giusto, e Lacan si sforza di fare lo stesso. Il concetto di sostanza è un concetto della filosofia scolastica fondamentale, ma anche della filosofia parte da Aristotele, no? Il concetto di usia. C'è un testo di Jacques Derrida che mi ha sempre molto colpito, che si trova nella raccolta La scrittura e la differenza. Non ricordo il titolo esatto perché il gioco, la struttura e le scienze umane, ci sono questi tre termini qua, tre quattro termini. Derrida, con una mirabile sintesi, molto migliore della mia, grazie, dà un'idea della tradizione filosofica occidentale, dicendo che per secoli si è pensato alla struttura con al centro un pieno, e il concetto di sostanza era lì, usia, energia, tutti i termini che rappresentavano un pieno al centro della sostanza. Si può dire anche fondamento. Si può dire anche fondamento. Da un certo punto in avanti si è visto che non era così. Che sì, ovviamente la struttura sì, c'era, ma al centro della struttura non c'era un pieno, bensì un vuoto, un buco. E parla di questo. È una corrente di pensiero che ha avuto alcuni autori particolarmente importanti, come Nietzsche, come Freud, come Claude Lévi-Strauss, grande maestro strutturalista di Lacan. Quindi, anziché un pieno, un vuoto della struttura. E credo che Lacan colga, fra questo pieno e questo vuoto, ogni tanto usa Lacan la parola sostanza, ma la usa sempre in un certo preciso significato. Cioè, come dire, attenzione, che sostanza in questo caso va equivale alla questione del suppositum, pure medievale, suppositum. Il suppositum è la traduzione di soggetto, subjectum, ma questo suppositum non può essere pensato come un pieno, bensì come un vuoto. In questo senso, lì, su altre questioni, Derrida e Lacan hanno discusso e sono arrivati anche per certi aspetti a litigio. Però su quel punto lì sono d'accordo. Sul vuoto come sfondamento, come assenza di fondamento, come assenza di causa di se stesso, e come vuoto al centro della struttura.
Abbiamo ancora 10 minuti. Va bene, se non ci sono altre domande, lasciate i vostri indirizzi se non l'avete già fatto, così vi informeremo delle nostre prossime iniziative. Grazie e arrivederci. Grazie.